Astronauticast, stagione 2, episodio 7. Il podcast di forumastronautico.it.
Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Archer.
E io Marco Zambianchi, aka Marco Zambi.
Completa l'equipaggio Paolo Amoroso, aka Amoroso.
Finalmente di nuovo con noi.
Sì.
Contagiato dalla nostra irresistibile voglia di essere ritardatari, anzi subendola più che altro.
Sì, non avevo alternative.
Stiamo registrando al giorno, oggi è il 30, esatto. E più o meno come i gradi che ci sono in questa stanza, e Paolo Amoroso deve andare via 10 minuti fa, quindi salutiamo Paolo.
Ti ringraziamo per essere venuto negli Astronauticast Studios, ma a questo punto ci sembra anche cattivo tenerti qui ulteriormente, quindi sentiti libero di alzarti e andare quando vuoi.
Ringrazio, ma in questo momento, siccome dovevo essere via un quarto d'ora fa, state parlando con il mio ologramma sul ponte olografico.
Beh, sei veramente geek.
Computer, disattiva il Paolo Amoroso olografico di presenza.
No, teniamocelo qui, anche perché è stato un mese intenso e abbiamo bisogno anche del suo aiuto per far fronte a una scaletta che siamo riusciti ad arrangiare in più o meno 20 minuti tra cazzeggio vario e
con qualche intermezzo di
telefonate impreviste e cose varie, quindi sicuramente la presenza di spirito di Paolo ci sarà utilissima. Non che Michael voglia sottovalutare la tua presenza né la mia importante persona.
Assolutamente, assolutamente. Per chi ci ha ascoltato in diretta, ora anche prima della registrazione, sentito sbroccare Capitan Archer con la padrona di casa al telefono. In realtà no, dopo che ho attaccato il telefono mi sono lasciato andare. Il nostro sistema di cooling, l'Astronauticast Cooling System, è guasto e stiamo morendo di caldo, quindi direi che possiamo partire subito con le notizie per poi andarci a rinfrescare.
Intanto io faccio anche l'uomo delle twittate. Ci arriva un avviso da Monzi che ci sta seguendo in diretta, che è sulla telecamera di Ustream appariamo buissimi, cosa che non inciderà minimamente sullo spirito di chi sta ascoltandoci come podcast, ma dalla regia mi fanno segno che abbiamo finito il budget per l'elettricità e quindi siamo qui a lume di candela e batterie del Mac, e quindi ragazzi.
E oltretutto non ci sarebbe molto di più da vedere, anche se il locale fosse più illuminato.
In realtà c'è anche un quarto componente della squadra degli Astronauticast che sta pedalando per tenere acceso tutto quanto. Io direi che possiamo passare direttamente alle news, perché altrimenti la faccenda si fa lunga.
Okay, io resto per ultimo perché non ho ancora letto, quindi cominciate voi.
Bene. Perfetto. Vorremmo cominciare questa sezione ricordando che il 10 giugno scorso si è conclusa la missione della sonda spaziale lunare giapponese Kaguya, chiamata anche Selene. Si è conclusa in particolare alle 20:25 ora italiana del 10 giugno. Si è conclusa, in un certo senso è un eufemismo, perché per quanto riguarda le missioni lunari, la conclusione in generale consiste in uno schianto controllato in una zona della Luna. In questo caso si è approfittato della manovrabilità della sonda per dirigerla verso una zona dalle parti dell'emisfero sud lunare, per cercare di rilevare l'impatto da terra con dei telescopi. Questa osservazione è riuscita, ci sono delle fotografie, dei dati visivi, quindi, che riprendono un puntino luminoso che è l'equivalente dello schianto della sonda in quella zona della Luna, e che serviranno alla comunità scientifica per dare un ultimo contributo agli aspetti scientifici di questa missione, che a parte gli aspetti puramente tecnici di raccolta dei dati, di immagini o da altri sensori, probabilmente verrà ricordata anche per le immagini di TV ad alta definizione che ha trasmesso con una telecamera montata a bordo della sonda, in modo tale da poter trasmettere puntando obliquamente rispetto alla direzione di volo. Quindi ha dato delle immagini molto spettacolari, che in genere non vengono riprese da sonde spaziali scientifiche, che in genere puntano gli strumenti verso il basso, quindi verso la Luna o un altro oggetto planetario di interesse, per massimizzare il contributo scientifico. In questo caso invece si è privilegiato l'aspetto spettacolare, anche perché lo sponsor di questo strumento era la TV pubblica giapponese, che quindi ha raccolto tutte queste immagini.
I giapponesi sono all'avanguardia nell'alta definizione e la portano anche sulla Luna, questo È fantastico. Ci spostiamo quasi come a tracciare la strada che l'uomo percorrerà nel futuro. Dalla Luna andiamo a Marte, dove anche Opportunity, in modo similare a quello che è accaduto nel passato a Spirit, ha qualche problema a una delle ruote, in particolare la ruota anteriore destra, se non vado errato. Il rover era nel suo percorso ambizioso per raggiungere il cratere Endeavour. Tuttavia, lungo questo percorso si è rilevato un anomalo consumo di elettricità da parte di una delle ruote. Credo che sia un problema similare a quello che appunto aveva colpito lo Spirit. Infatti la soluzione adottata è stata abbastanza simile, in quanto semplicemente si è fatto fare 72 metri al rover in retromassa, ma questo consumo elettrico non si è risolto, di conseguenza ora Opportunity è fermo, ed è fermo dal Sol 1912, pensate quanti giorni.
Rispetto ai 90, diciamo, preventivati, tanto solito. Di cappello, eh.
Sì, è una delle cose che vengono ripetute ogni volta che c'è una notizia sui rover, ma vanno assolutamente sottolineate.
Io vorrei rimanere in tema di Luna per annunciare che è stata lanciata anche un'altra sonda per l'esplorazione lunare, una sonda questa volta della NASA, che ricomincia il ritorno americano alla Luna. Questa sonda è stata lanciata il 18 giugno di quest'anno, quindi un paio di settimane fa, ed è una missione che in realtà consiste di due sonde e un veicolo ausiliario, cioè l'ultimo stadio del vettore. La sonda principale è l'RO, che è un orbiter tradizionale, anche se con una strumentazione molto sofisticata, tra cui una camera fotografica che consentirà di riprendere il suolo lunare ad altissima definizione, mostrando dettagli della superficie anche di una cinquantina di centimetri di dimensione. Ma oltre a questa, fa parte della missione un'altra sonda separata chiamata L-Cross in sigla, che avrà un compito simile a quello che la sonda Kaguya, di cui parlavamo prima, ha compiuto alla fine della sua missione. Questa volta verrà fatta schiantare intenzionalmente in una zona della Luna e dopo aver ripreso lo schianto, quindi la caduta, dell'ultimo stadio del vettore di cui parlavamo, a cui rimarrà agganciata per buona parte della missione. E lo scopo della caduta del vettore sarà quello di creare un cratere. E la sonda L-Cross seguirà a circa una ventina di minuti dall'impatto la caduta dell'ultimo stadio del vettore e potrà fare da vicino delle osservazioni, delle misure che trasmetterà poi a terra, quindi da una distanza molto limitata. Per il momento, 4 giorni dopo il lancio della sonda, c'è stata una manovra cosiddetta di swing by della sonda L-Cross, che è stata fatta passare vicino alla Luna per cominciare a darle la rotta che porterà tra circa 3 mesi allo schianto finale dell'ultimo stadio del vettore, quindi nelle condizioni ottimali di osservazione da parte di L-Cross. E nel corso di questo swing by, avvenuto appunto 4 giorni dopo, ha cominciato a trasmettere la sonda L-Cross immagini della Luna da circa 9 o 10 mila chilometri di distanza, che sono le prime immagini in diretta lunare che abbiamo avuto ormai da diversi decenni, perché negli ultimi decenni è stata un po' interrotta l'esplorazione lunare con sonde lanciate soltanto raramente, e soprattutto non arrivavano, credo, immagini in diretta lunare dall'epoca delle missioni Apollo, quindi è un ritorno atteso agli appassionati di Luna.
Non vorrei far venire il mal di spazio ai nostri utenti, ma dalla Luna ci rispostiamo di nuovo su Marte, dall'altro lato di Marte rispetto a prima, perché avendo parlato di Opportunity, che si trova in una situazione in cui è obbligato a fare scienza da fermo, parliamo anche della situazione analoga in cui si trova Spirit da ormai qualche tempo. Si trova ancora bloccato al bordo occidentale del cratere, della zona chiamata Home Plate, che è quella zona bianca che assomiglia a una base del campo di baseball, parecchio più grossa. e si trova praticamente bloccato, impantanato, e costretto a effettuare delle attività scientifiche sul posto. Questo è ironico perché si trova in un momento in cui, dopo aver sofferto problemi di alimentazione, di non anoressia, semplicemente molta poca luce solare a causa della polvere raggiungeva le sue celle fotovoltaiche, si è trovato a una condizione di potenza disponibile quasi quanto all'arrivo su Marte nel dicembre del 2003. Quindi è ironico che non si possa sfruttare muovendosi questa grande potenza, però si può compensare facendo ad esempio delle rilevazioni notturne, fotografie dei tramonti, che è un po' che non vedevamo su Marte, proprio per ragioni di budget, oltre di mancata necessità scientifica, anche per ragioni di budget energetico, e poi integrazioni con gli strumenti che hanno bisogno di lunghi periodi di alimentazione per funzionare, che non erano più possibili da fare per motivi ancora di budget energetico. Quindi il JPL nella gestione di questo rover sta sfruttando questo momento, anche se non è possibile muoversi. Nel frattempo al JPL stanno sempre sforzandosi di trovare una maniera per disimpantanare questo rover, e hanno ingrandito la sandbox in cui vengono fatti i test, e nel test bed, nel simulacro dei rover che è disponibile a terra, hanno anche simulato la mancanza dell'alimentazione alla ruota anteriore destra, che non permette al rover di muoversi. Quindi i migliori auguri a Spirit, e 100 di questi soldi, anche di più.
Quello che ci aspettava, e che tutti aspettavano, la notizia che ho tenuto qui in serbo, in caldo e nel vero senso della parola, sul mio Tripol IPC, è quanto successo al povero orbiter Atlantis. Abbiamo scelto di darvi questa notizia perché sono sicuro che molti utenti del forum si sarebbero inventati mille modi per schiodare la situazione che si è venuta a creare, ma parliamone con calma. Come sempre succede dopo ogni missione, gli shuttle vengono riportati nei loro hangar privati, se ne sono tre, si chiamano OPF, e in particolare lo shuttle Atlantis, reduce dalla straordinaria missione al telescopio spaziale Hubble STS-125, è stato appunto ricoverato nella OPF-1, che si trova dietro e a sinistra rispetto al VAB, per chi c'è stato, quindi appena svolti per il VAB, la prima costruzione è sulla tua sinistra.
Non puoi sbagliare.
Comunque, in questo edificio è stato sottoposto a un controllo scrupoloso, e quando tutto sembrava andare per il meglio è stato scoperto che una piccola manopola che serve normalmente durante il volo per fissare vari tipi di oggetto alle pareti dello shuttle per impedire che questi comincino a galleggiare a mezz'aria durante il turno di lavoro, ecco, una di queste manopole probabilmente si è sfilata ed è finita, pensate un po', come i bigliettini dei parcheggi, proprio tra il pannello del quadro comandi e il finestrino. Il problema è che durante il volo lo shuttle è pressurizzato, quindi potete immaginare la cabina come si possa espandere, perché funziona proprio come un palloncino che si gonfia.
È una struttura statica che non è tanto statica.
No, insomma, diciamo che è staticamente elastica, come dire, una bella contraddizione in termini, così siamo a posto. E una volta rientrato a terra, e con questa piccola manopola che si era infilata lì durante il periodo in cui lo shuttle è pressurizzato, è stata tolta la pressione, ovviamente, perché ritornando a terra l'equipaggio esce e la cabina è depressurizzata, la struttura si è ristretta quel tanto che è riuscita a incastrare, ma in maniera assolutamente irremovibile, questa piccola manopola proprio lì tra finestrino e quadro comandi. Ovviamente, appena scoperta la cosa, sono state tentate varie manovre per schiodare quel pezzettino metallico dal punto in cui si era andato a incuneare, ma tutti i tentativi sono stati vani. Pensate che addirittura è stato utilizzato del ghiaccio secco, quello che si usa anche per gli sportivi, per tentare di contrarre il metallo della manopola quel tanto che era necessario per schiodarla da lì, ma neanche questo è stato possibile.
Io andavo di Dremel.
Andavi di Dremel?
Sì,
secondo
sì.
Me un colpetto di flex e via andare, vero? Insomma, o lo Svitol, o un cacciavite che fa leva. In realtà io credo che abbiano provato anche in maniera abbastanza energica a toglierlo, tant'è che si sono create delle piccole infrazioni sul vetro. Ovviamente la manopola è stata tolta, ma come? Ripressurizzando la cabina, quindi riportando a espandersi la struttura, e sul vetro sono state appunto notate delle scalfitture in corrispondenza del punto in cui si trovava l'oggetto. Ed ecco perché, e qui passiamo a una, diciamo, a un tono un po' più serio, come sempre succede per ogni imprevisto che riguarda delle macchine meravigliose ma complesse come gli shuttle, è necessario procedere allo smontaggio di questo pannello interno, cosa che non veniva fatta da anni e che fino a questo momento non è mai stata condotta al Kennedy Space Center, che ricordo tutti è in Florida, ma è sempre stata fatta a Palmdale, che si trova dall'altra parte degli Stati Uniti, in California. Sapete tutti, o se non lo sapete ve lo dico io, che servono svariati milioni di dollari per trasportare fisicamente un orbiter.
È anche una questione di tempo.
In giro, sì.
Perché c'è sempre questa deadline del 2010
che incombe, quindi a meno di un anno dalla conclusione della vita operativa dello shuttle, sostanzialmente si ha paura di non potersi permettere un trasloco dello shuttle in fabbrica. E comunque anche la questione economica conta molto, se pensiamo che ogni volta che si può evitare di far atterrare lo shuttle fuori dalla Florida, lo si fa aspettare in orbita anche due o tre turni, diciamo, orbite consecutive,
anche dei giorni a volte.
O a volte anche giorni,
perché il trasporto dello shuttle tramite un aereo speciale costa, se non ricordo male, un paio di milioni di dollari per ogni viaggio.
Eh sì, tra l'altro.
Però se prenoti molto prima ti danno i biglietti scontati, chiaramente. Vabbè, scusami, non mi guardare così.
Va bene, che poi era finita, perché appunto siamo in questa situazione, nel senso che deve essere valutato appunto qual è il miglior modo di procedere, e tutti i curiosi e gli appassionati di meccanica che normalmente si sporcano le mani e che avrebbero voluto trovarsi al posto del tecnico che ha fatto leva su questa chiusura, su questa manopola, ecco, possono seguire le vicende, l'evolversi della situazione sul forum, che ricordo tutti, siccome sappiamo che molti dei nostri ascoltatori non sono fruitori del forum. Il forum è www.forumastronautico.it, venite e consultate le notizie preparate da tutti i nostri utenti, con particolare riferimento al bravo gruppo degli articolisti. E con questo direi che la parentesi delle news...
Ma io aggiungerei anche che se volete avere una notifica quando le news vengono pubblicate, oltre al canonico RSS, che però è un po' inviso ad alcuni utenti magari meno tecnici, c'è anche il nostro account di Twitter, che ormai il mondo
è su
Twitter, e noi ci siamo arrivati molto prima del mondo, ma non è il momento di tirarcela, che è Fight, F-A-I-T, forumastronautico.it, quindi chiocciola Fight.
Senza il punto.
www.twitter.com/fight.
E con questo chiudiamo la parte delle news per lasciare agli orecchi dei nostri avidi ascoltatori la parte che forse tutti stavano aspettando, cioè l'intervista doppia e, a quanto mi risulta, ragazzi, esclusiva. Nessun altro organo di non stampa o organizzazione non, di stampa non governativa, non commerciale, non so che definizione possiamo darci, ha avuto questo onore di ospitare entrambi gli Ascans italiani, i nostri candidati astronauti.
Due dei six new guys.
Esatto.
Sì, è particolarmente interessante questa intervista, a parte per le cose che abbiamo chiesto, ma anche per il fatto che entrambi gli intervistati, cioè Samantha e Luca, in un certo senso si sono trovati in momenti diversi da entrambe le parti di questo modo di occuparsi di spazio, nel senso che anche loro prima sono stati appassionati, semplici appassionati di spazio, e adesso entrano professionalmente diventando appunto astronauti. E tra l'altro questo è anche un aspetto delle domande che faremo, perché abbiamo raccolto delle domande chiedendo agli utenti del forum suggerimenti per cose da chiedere o che domande avrebbero fatto loro a Samantha e Luca, e quindi in un certo senso manca un'unità, un filo conduttore a queste domande, e possono apparire semplicemente come una sequenza di domande più o meno tecniche sulla loro attività o semplicemente su loro stessi, ma ci sembra interessante anche questo aspetto così un po' insolito, un po' diverso dalle domande che si possono sentire normalmente a Samantha e a Luca negli organi di stampa, nei media.
Dunque, noi non creiamo dei personaggi, perché comunque per noi sono dei personaggi. Io, pur conoscendo Samantha, che ho avuto modo di incontrarla, non lo dico per vantarmi, semplicemente perché la cosa dovrebbe tranquillizzarmi. Io a fare questa intervista tra l'altro da solo, perché Marco mi ha abbandonato.
È stato buca una volta, cioè quella settimana lì è andato storto tutto. E
lo so,
ti chiedo scherzando. Scusa in diretta.
Sto scherzando.
Anche perché
sono giorni pesanti per tutti. Ero veramente, dicevo, durante questa intervista emozionato e ho sudato parecchio durante l'intervista. È stato emozionante e molto molto bello, quindi vi invito ad ascoltarla.
Ecco perché sentirete la mia voce fare le domande e non quella di Michael nel montaggio che seguirà. Abbiamo trovato un modo per risolvere la cosa. No, sto scherzando.
Infatti, Luca Parmitano mi ha chiamato Marco un paio di volte, quindi verrebbe anche bene.
Beh,
la cosa.
In effetti, comunque io non l'ho ancora ascoltata e quindi in montaggio vedrò cosa fare. Va bene, allora.
Ti lasciamo all'ascolto.
La parola a Luca e a Samantha, che ringraziamo ancora. A più tardi.
Lift off. We have a lift off.
Ed eccoci allora arrivati al piatto forte di questa puntata di Astronauticast, perché abbiamo con noi in diretta Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, ovvero i nuovi astronauti ESA selezionati dall'Italia. Quindi ciao a tutti e due.
Buonasera, un saluto a tutti gli amici di Forum Astronautico.
Ciao, buonasera a tutti.
Quindi io ho fatto anche una minima presentazione, in realtà non ce n'è assolutamente bisogno, perché abbiamo avuto modo di farvi le congratulazioni sul forum e in altre sedi, però ci tengo a rinnovarle da parte mia, da parte di tutto il forum, il podcast, tutti quelli che sicuramente ascoltandovi sentiranno la necessità di farvi complimenti. La prima domanda è proprio per Samantha. Allora, non si parla di astronautica e voli umani, ma sicuramente tu, da utente del forum, sicuramente sei appassionato di astronautica a tutto tondo. E volevamo chiederti, i nostri utenti del forum hanno sollevato questa domanda, qual è la missione automatica che più ti ha appassionato dal punto di vista delle ricerche, dei risultati scientifici o delle tecnologie coinvolte?
Beh, sicuramente la missione automatica alla quale sono più affezionata, diciamo, la missione Cassini-Huygens, per due motivi. Intanto perché c'è stato un grosso contributo da parte dell'Europa attraverso il lander Huygens, quindi ricordo con molta emozione quando ci fu l'atterraggio di Huygens su Titano. E poi perché credo sia una missione affascinante che continua a darci delle immagini straordinarie del sistema saturniano e dei dati scientifici in generale molto affascinanti di questo sistema, che è estremamente lontano da noi. Quindi soltanto il pensiero di avere attraverso i sensori a bordo dello strumento i nostri occhi là, così lontano, nelle parti, diciamo, esterne del sistema solare, mi affascina moltissimo.
Ho capito. Invece se dovessi scegliere una missione umana?
Devo dire che storicamente, diciamo, ho sempre seguito con molto interesse le missioni di riparazione del telescopio spaziale Hubble, però negli ultimi anni mi sono appassionata anche molto alle missioni di assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale, perché credo che siano molto affascinanti, perché hanno un che di molto complesso, soprattutto le grandi coreografie di attività extraveicolari per assemblare la stazione hanno qualcosa di molto affascinante, credo.
Ho capito. Invece allora passiamo a Luca. Il velivolo più interessante o innovativo, diciamo, che ti sei trovato a pilotare come pilota collaudatore, qual è stato?
Ne ho provati svariati. Di fatto, se per voi va bene, te ne dico due. Uno alla fissa e uno alla rotante.
Perfetto.
Come alla fissa, credo che il velivolo in assoluto più sorprendente che ho mai avuto la fortuna di pilotare è il Typhoon, l'Eurofighter 2000, che ho avuto modo di pilotare dal posto davanti incredibilmente l'anno scorso, ed è stata un'esperienza per un pilota incredibile, una macchina dalle grandissime performance, dalle prestazioni veramente veramente innovative, anche ad un modo di pilotare completamente nuovo. Per l'ala rotante invece, di recente ho avuto la fortuna di pilotare il Tigre, l'elicottero d'attacco francese, che diciamo è l'ultimo ritrovato della scienza elicotteristica per quanto riguarda qualità di volo, sistemi di pilotaggio e anche integrazione uomo-macchina. Direi che da questo punto di vista è sicuramente la macchina più interessante che ho pilotato come la rotante.
Ho capito. Allora, ancora Samantha, una cosa che ha stupito veramente un sacco di gente, ma non soltanto nel forum, ho letto anche sui giornali sottolineare molto spesso questa cosa. Tu parli quattro lingue. E io quando abbiamo dato la notizia della vostra selezione, ho raccontato quell'aneddoto quando ci siamo conosciuti alla conferenza di Paolo Amoroso, in cui c'era quel cosmonauta russo. Tu mi avevi passato il palmare per farmi leggere la biografia del cosmonauta in russo, no? Io ci ero rimasto anche un po' male. E quindi qualcuno chiedeva: come hai fatto a imparare quattro lingue?
Scusami, ho capito fino alla fine, ma ripetimi la domanda specifica.
Come hai fatto a imparare quattro lingue? Come mai?
Ah, fondamentalmente studiandole, però anche e soprattutto ho vissuto vari periodi della mia vita all'estero, quindi ho avuto l'occasione di praticarle, perché ho passato un totale di oltre 2 anni negli Stati Uniti, ho frequentato l'università in Germania, ho fatto un periodo di studi in Francia e poi ho passato quasi un anno per scrivere la tesi. Quindi sicuramente il modo migliore per imparare le lingue è immergersi completamente nell'ambiente in cui è necessario per forza parlarle. Poi sicuramente è sempre stata una mia passione fin da piccola, quindi ho iniziato a studiare le lingue già da piccola.
Ho capito, ma veramente è stata una cosa che ha colpito tante persone, e quindi mi è sembrato giusto riportare questa cosa.
No, vabbè, però devo dire che nell'Agenzia Spaziale Europea è abbastanza normale che le persone parlino correntemente almeno 3 lingue. Ho notato che già questo continuo passaggio da una lingua all'altra, queste combinazioni variabili di diverse lingue europee, è una cosa anche affascinante, penso, del lavorare per l'Agenzia Spaziale Europea.
Sicuramente. Allora, Luca, cioè, questa domanda è stata rivolta direttamente a Luca, ma poi posso rivolgerla a entrambi. Secondo voi l'addestramento aeronautico militare in qualche modo avvantaggia l'attività di un astronauta? E la domanda può essere letta sia dal punto di vista della selezione, magari sia dal punto di vista operativo. Poi
è una domanda interessante, alla quale onestamente, non astronauta ancora non qualificato, non so darti una risposta ben precisa sulla qualità, diciamo, sul vantaggio che può dare l'addestramento da pilota militare per un astronauta. Di sicuro io credo di aver avuto un vantaggio durante la selezione, questo sì, perché di fatto per essere un pilota militare c'è già una preselezione che viene fatta durante la carriera come pilota, quindi arrivi già con un bagaglio culturale, tecnico e anche di un modo di affrontare la selezione che credo sia diverso rispetto a chi non ha mai seguito questa carriera. Inoltre, alcune prove nella prima fase di selezione richiedevano una certa coordinazione occhio-mano o comunque la capacità di multitask, di seguire contemporaneamente qualcosa su uno schermo, pilotarlo con le mani, ascoltare dei messaggi che sono dei task comuni per chi fa il pilota. Inoltre l'altro vantaggio è proprio dal punto di vista dei requisiti, perché il bando di concorso per diventare astronauta diceva che per diventare astronauta, seguendo la carriera, il profilo pilota, bisogna avere almeno 1000 ore di volo e possibilmente, preferibilmente pilota collaudatore. E per avere 1000 ore di volo e pilota collaudatore, credo che ci siano pochi privati al mondo che siano riusciti a farlo, diciamo, in tempi utili, a un'età così 32-33 anni. I piloti militari sono quelli che riescono a volare di più e a fare le esperienze un po' più importanti.
Quindi in particolare per i piloti. E tu, Samantha, hai qualcosa da aggiungere a questo?
Io credo che dal punto di vista della selezione si tratti soprattutto di avere un tipo di esperienza nella propria biografia che dà alcune garanzie di avere dimostrato già nella propria vita di possedere determinate caratteristiche, la capacità di gestire lo stress, di gestire una macchina complessa, di imparare o di farsi un bagaglio culturale di tipo tecnico, operativo, e poi saperlo implementare effettivamente in una missione che può essere una missione di volo aeronautico, ma anche una missione di volo spaziale, probabilmente ci sono delle analogie. Mi viene anche da pensare, per esempio, che uno dei nostri colleghi, Alex, che non è un pilota, però ha nella sua biografia, per esempio, lunghi periodi di permanenza in una base antartica, quindi è un'esperienza che, similmente a quella del pilota militare, dimostra, per quello che ha già fatto nella vita, di avere determinate caratteristiche.
Ok, allora questo ci porta abbastanza, con una piccola iperbole, ma neanche troppo, alla prossima domanda. Che è per te, Samantha, è specifica per te. In realtà anche questa si può estendere, ma è per te. Verosimilmente uno dei vostri incarichi sarà una expedition di lunga durata sulla stazione spaziale, adesso speriamo. Quindi una domanda non tecnica ma più personale: che cosa farai fatica a lasciare a terra, ipotizzando di dover lasciare il pianeta fondamentalmente per un periodo esteso di tempo? Cosa faticheresti a lasciare a terra?
Io penso il rapporto con la natura, fondamentalmente, sia quello che probabilmente manca di più in orbita, no? E penso che un po' per gli esseri umani sia sempre fonte di equilibrio, di salute, di rinnovamento sia fisico che psichico, quando c'è la possibilità di avere un rapporto con quello che noi conosciamo nel nostro ambiente come l'ambiente naturale. È ovvio che sulla stazione spaziale c'è un ambiente eminentemente artificiale, e quindi vivere per 6 mesi in un ambiente artificiale penso che possa essere la difficoltà maggiore, e quindi rinunciare, ecco, a questo contatto con l'aria aperta, con l'illuminazione solare naturale, con la possibilità di fare delle camminate semplicemente in un ambiente naturale, sia una delle cose che mi immagino mi potrà mancare.
Ok, tu Luca hai qualcosa da aggiungere?
Guarda, a costo di essere stucchevolmente romantico, credo che mia figlia sarebbe la persona che più mi mancherebbe in una missione di lunga durata.
Ok, allora, sempre una domanda per tutte e due. Sì, in effetti è carino, umanizza molto la figura mitica dell'astronauta. Un'altra domanda per entrambi. Se invece, visto che prima o poi si arriverà a quello, vi fosse proposta una missione per Marte, una risposta numerica, qual è il rischio di fallimento, la percentuale di rischio di non tornare che sareste disposti ad accettare? Luca?
Caspita, fino a quale punto sono disposto a rischiare? Ma sappi che io credo che nella vita si rischia sempre al 100%, per cui non credo che ci sia differenza nell'andare su Marte o prendere l'aereo per andare a Parigi o fare un volo complesso sulla MX in una missione come la Red Flag o andare in Bosnia o chissà dove, per cui il rischio non va quantificato, il rischio va preso in conto e va utilizzato come uno strumento, cercando di abbassarlo. Per cui se mi chiedessero: Luca, vuoi andare su Marte? Io rispondo di sì, e poi se ne parla.
Quindi prima sì, poi vediamo il rischio. Tu invece, Samantha?
Hai
presente? Hai sentito la domanda prima?
Sì, ho sentito la domanda, non avevo capito se devo rispondere anch'io.
Sì, sì.
Ok. Scusa, ma purtroppo vai e vieni.
No, non ti preoccupare.
Guarda, io personalmente la vedo così: quando si sceglie una carriera si accettano, o meglio, sì, si accettano chiaramente ben volentieri vantaggi e privilegi legati con una carriera, ma poi ci sono anche dei doveri associati, anche dei rischi, no? Come chi fa il pilota militare accetta gode dei vantaggi di fare il pilota militare, quindi la possibilità di volare velivoli ad alte prestazioni, che è una cosa meravigliosa, ma chiaramente questo non è un privilegio, ma è una possibilità che viene data proprio perché ci si accollano anche i doveri dell'essere un pilota militare, quindi di affrontare eventualmente la possibilità di rischiare la propria vita tramite questo mestiere. Fare l'astronauta è la stessa cosa, cioè si ha il privilegio di poter avere un addestramento meraviglioso, il privilegio di poter un giorno andare nello spazio, ma chiaramente penso che si abbia anche il dovere poi di partecipare anche a delle missioni dove ci sia una componente di rischio, e soltanto in maniera limitata credo che sia una decisione propria. Poi nel momento in cui un'agenzia spaziale, e quindi tutta anche la volontà politica che c'è dietro, prende una decisione di affrontare un determinato tipo di missione, le valutazioni del rischio sono state fatte, e penso che non sia solo un privilegio quello di poter andare, ma anche un dovere quello di dover andare qualora si fosse chiamati a farlo. Quindi io la vedo un po' così.
In tutte e due le risposte c'era una bella impostazione militare, diciamo, se mi permettete.
Ma non è solo una questione di essere militare o meno, proprio credo che sia una questione di come siamo stati addestrati, e anche un po' una visione generale della vita. Non so se Samantha è d'accordo da questo punto di vista, ma il rischio, ti ripeto, il rischio è uno strumento, è presente in tutto, e la statistica io non la guardo neanche, cioè, semplicemente se qualcosa va fatta e uno la fa e basta.
Ok, poi domanda è stata rivolta direttamente a Luca, ma penso che la chiederò a entrambi. Avete più rimpianti per la fine del programma Shuttle, visto che non vi potrà coinvolgere in prima persona, oppure avete più stimoli per il fatto che vi troverete a viaggiare su capsule, che magari sono più innaturali dal punto di vista della guida rispetto a quello a cui siete abituati, però sono specifiche per l'ambiente spaziale e hanno delle specificità che magari possono essere interessanti. Quale dei due sentimenti prevale, il rimpianto o lo stimolo?
Posso darti due risposte diverse?
Certo.
La prima risposta è da uomo comunissimo che inizia una carriera fantastica, per cui quest'uomo comunissimo che ha visto, diciamo, è cresciuto nell'era spaziale dello shuttle, vede questa macchina fantastica che probabilmente non riuscirà a vedere da vicino, per cui ha sicuramente il rimpianto di vederla partire senza poterci volare, senza poterci fare una missione sopra. E questo è l'uomo comune. Il pilota sperimentatore non vede l'ora di poter iniziare un programma nuovo su una capsula, su un nuovo mezzo, per andare più lontano, iniziare qualcosa di nuovo, un'esplorazione anche più intensa, di lunga durata, magari più lontano. Per cui i sentimenti sono un po' entrambi, secondo il ruolo, secondo la maglia che indossano in quel momento.
Ok, Samantha?
Abbiamo perso Samantha?
Tocca a me rispondere? Okay. Sì. Purtroppo non sento mai ogni tanto. Sì, dal mio punto di vista devo dire un pochino di rimpianto per lo Space Shuttle c'è, perché chiaramente è un'era che si chiude ed è un tipo di veicolo aerospaziale che non si vedrà più a breve, perché appunto, come dicevi tu, si torna alle capsule, quindi proprio un modo di andare in orbita e di rientrare dall'orbita e di svolgere le missioni che non ci sarà più, e quindi al quale noi non avremo accesso. Quindi c'è chiaramente un po' il rimpianto di non poter partecipare più a questa esperienza che si va a chiudere, ma chiaramente rimane tutto l'entusiasmo per quello che verrà.
Ok. Poi, domanda, questa è specificatamente per Samantha. Allora, in queste settimane, se... Mi senti bene, Samantha?
Sì.
Ok. In queste settimane la stampa si è letteralmente buttata a pesce su di te, un po' come era prevedibile, eh? Però, insomma, tu sei la prima astronauta donna italiana, e quindi hai goduto di un'esposizione obiettivamente superiore a quella di Luca. Viceversa, però, ti sei trovata prima di questo momento ad essere una donna in un ambiente, tra virgolette, è stato definito da chi ha posto la domanda, un ambiente maschilista. Io sono, magari non avrei usato questo termine, ma comunque un ambiente storicamente, o meglio tradizionalmente, maschile. Come ti sei trovata?
Sì, beh, intanto magari una precisazione sulla terminologia. L'ambiente militare è un dato di fatto, è prevalentemente maschile, ed era fino a non molti anni fa esclusivamente maschile. Ora, maschile è molto diverso da maschilista, quindi io non ho trovato un atteggiamento maschilista nel senso di ostilità nei confronti della componente femminile che poi si è affacciata a questo mondo, anzi Forse contrariamente a quello che magari può sembrare dall'esterno, è molto più facile nell'ambiente militare che non altrove, perché nell'ambiente militare c'è un'impostazione molto formale, una disciplina che magari rispetto al mondo civile è un pochettino più rigida, e quindi anche le relazioni sono abbastanza formali, impostate diciamo in base al proprio grado, alla propria funzione, e quindi magari paradossalmente il genere conta meno che non in ambienti che apparentemente potrebbero sembrare più accessibili da questo punto di vista. Quindi io posso portare una testimonianza di integrazione molto serena, personalmente non ho la pretesa di fare teoria su questo, la presento semplicemente come la mia esperienza personale, non so se sia la regola o sia l'eccezione, ma la offro così come testimonianza personale.
Allora, altre domande un po' diciamo di trivia che sono arrivate anche in diretta in questo momento tra chi ci sta seguendo. Domande secche. Per entrambi, qual è il vostro record personale di quota e velocità? Luca?
Allora, quota 44.000 piedi.
Sì.
Velocità mi sembra 1.33, ma non mi ricordo, è passato un po' di tempo. Comunque sì, Marco, 1.33.
Ok, e invece Samantha?
Beh, io credo di aver sfiorato i 40.000 e credo di essere arrivata nell'unico volo supersonico che ho fatto anch'io intorno all'1.3, credo. Anche se esattamente non lo ricordo nemmeno io, comunque, più o meno.
Comunque, in ogni caso, saranno destinati a essere infranti, speriamo, molto presto. A questo proposito, in che tempi si svolgerà il vostro addestramento? Quindi qual è la roadmap che vi aspetta?
Allora, da quello che ci è arrivata come introduzione, inizieremo il 1° settembre il nostro addestramento basico, che dura 16 mesi e sarà svolto in parte maggioranza alle ASE di Colonia e poi alle altre, insieme alle altre agenzie spaziali che contribuiscono alla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi 16 mesi almeno di addestramento basico, ai quali poi si aggiungono l'addestramento avanzato e l'addestramento di missione, per cui in totale si parla di un 4 anni minimo di addestramento. Non so se Samantha ha dei numeri magari più precisi, perché io sono un po' impegnato al momento, non ho molto seguito questo argomento.
No, non c'è niente di ulteriore oltre a questo. Come informazioni non abbiamo ancora nulla di più dettagliato di quanto ha detto Luca.
Ok, questa è una domanda che ha fatto qualcuno sul forum, la elaboro un pochino io. Si parlava, siamo molto nel futuro, ma nell'ipotesi di una vostra missione lunga permanenza su una stazione spaziale, si parlava di potervi contattare mentre voi siete in orbita. E in questo in particolare, vi hanno mai parlato di ARIS, del sistema radioamatoriale a bordo della stazione spaziale? C'è qualcosa di cui vi hanno già parlato a questo stadio, e qualcosa che comunque secondario che verrà discusso più avanti? Ne avete già sentito parlare?
Sì, magari rispondo io, perché magari Luca, essendo appunto ancora impegnato con il corso, è stato un po' meno coinvolto, però lo sarà in maniera uguale appena ritornerà in Italia. Sì, siamo stati contattati in particolare dall'associazione ARIS per prendere la patente di radioamatore, in modo che poi quando mi auguro tutti e due un giorno riusciremo ad arrivare sulla stazione spaziale internazionale, potremo appunto fare questi collegamenti, in particolare con le scuole. Io ho avuto di recente l'occasione di partecipare ad un contatto con Frank Devin, Frank Devin e degli studenti dell'Aquila, ed è stata veramente una grandissima emozione, mia in primis, e poi dei ragazzi che hanno lì presenti, quindi mi auguro insomma che riusciremo anche noi a dare questa occasione a dei ragazzi quando sarà il nostro turno.
A questo punto, allora, se non ci sono altre domande che arrivano dalla nostra diretta, e non mi pare, io direi che vi posso anche ringraziare dell'enorme privilegio. Io sono stato un po' emozionato a farvi queste domande, magari l'avete anche sentito, ma è stato un privilegio per me farvi le domande, e per tutto il forum e Astronauticast avervi come ospiti. Sicuramente è un valore immenso e vi ringraziamo del tempo che ci avete concesso. Vi facciamo i migliori in bocca al lupo, qualsiasi cosa si dice in questi casi, non vorrei che ci fosse qualche tabù scaramantico che infrango dicendo auguri o in bocca al lupo, perché la scaramanzia è in ogni crepi ambito.
Crepi il lupo, va benissimo.
Va benissimo in bocca al lupo, allora sicuramente ci sentiremo ancora in futuro o sul forum o in altre sedi e vi auguriamo il meglio. Grazie a Samantha.
Grazie, crepi il lupo, ed è stato veramente un grande piacere poter registrare questa intervista per Astronauticast, perché penso veramente che facciate un grandissimo lavoro di divulgazione della cultura spaziale in Italia.
Anche dalla chat stanno arrivando un sacco di ringraziamenti e quindi ve li giro volentieri e vi saluto.
Io ringrazio.
Grazie a tutti.
Ringrazio a voi, è stato un privilegio per me poter partecipare di fatto e vi ringrazio ancora dell'interesse. È veramente, veramente bello sentire delle persone che hanno questo interesse in comune e che cercano di espanderlo in questo modo. Quindi grazie ancora e a presto.
E bravo il nostro Michael che ha chiuso l'intervista con Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, che ringraziamo nuovamente per averci dedicato così tanto loro tempo e poi con questa esclusiva presenza contemporanea, e grazie anche a Michael che ha sopperito, non che tu ne abbia bisogno, però insomma essere in due aiuta, io non vorrei trovarmi nei tuoi panni a gestire due major guest e da solo in studio a badare a tutto. C'è interazione, sì. E giusto perché in due è più bello, facciamo una cosa a tre
e chiamiamo il nostro,
chiamiamo Luigi. Luigi che è già in linea.
Buonasera a tutti.
Ciao
dal suo studio remoto.
Sì, dalla Torino, dalla sede Astronauticast di Torino abbiamo in collegamento Luigi Morielli, però ecco, non so se è più contento che diciamo Torino oppure proprio Carmagnola.
Puoi dire Carmagnola, però il mio palazzo si chiama Aldebaran, quindi meglio di così.
Bon.
Aldebaran.
Siamo a posto. Comunque, Luigi, a te la parola.
Benissimo. Per questo mese di luglio diciamo che c'è un evento che ovviamente terrà campo su tutta i media, perché ovviamente 40 anni dalla discesa sulla Luna non sono una cosa da tutti i giorni. Apollo 11 viene lanciato il 16 luglio del 69, Armstrong scende sulla Luna il 20 luglio e il 24 luglio rientrano sulla Terra con uno splashdown da manuale, come si dice. E ovviamente ci sarebbero da dire, sarebbe da parlare per delle ore intere, però facciamo solo un annuncio, tanto se ne leggerà moltissimo su tutte le riviste, perché ovviamente ci andranno a nozze con questa notizia. Poi le altre notizie sono quelle classiche, quindi per esempio il 1 luglio del 1976 viene fondato lo Smithsonian National Air and Space Museum. Il 9 luglio del 79 il Voyager 2 effettua il flyby di Giove. L'11 luglio del 79 lo Skylab rientra in atmosfera terrestre. Questo rientro è stato pensato che fosse evitato grazie allo shuttle che avrebbe dovuto raggiungerlo e riportarlo in quota. Purtroppo i ritardi nello sviluppo del programma shuttle e la sua discesa più veloce del previsto lo ha fatto rientrare prima di quanto si pensasse. Poi il 15 luglio del 96 Shannon Lucid stabilisce il record di permanenza nello spazio per la donna americana che ha trascorso più tempo in assenza di gravità. Il 20 luglio del 76 il Viking 1 atterra su Marte. Il 21 luglio del 61 il lancio di Gus Grissom a bordo della Liberty Bell 7 con il vettore Mercury Redstone 4. Questa missione ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando al rientro Gus Grissom ha rischiato di affondare insieme alla capsula nell'oceano Pacifico, mi pare che sia rientrato. E, per fortuna si era già tolto il casco, si è già slacciato le cinture, quindi appena aperto il portello è riuscito a uscire dalla capsula e quindi è stato poi recuperato dagli elicotteri. La capsula è stata poi recuperata dal fondo dell'oceano nel 99 con una missione apposta. Il 22 luglio del 98 muore Alan Shepard, altro pezzo grosso, diciamo, dell'astronautica americana. Il 26 luglio del 71 si ha il lancio di Apollo 15 e poi in luglio c'è una serie di avvenimenti lungo gli anni che riguardano la cometa Schumacher-Levy, che quella che è precipitata su Giove. L'8 luglio del 92 questa cometa si spezza durante il flyby con Giove. E due anni dopo, il 16 luglio del 94, la stessa cometa precipita su Giove. Infatti sono anche delle riprese che hanno riusciti a vedere questo avvenimento. Il 18 luglio del 97 Schumacher muore in un incidente stradale, lo scopritore della cometa. E il 31 luglio del 99 le ceneri di Eugene Schumacher vengono disperse sulla Luna ed è il primo uomo che riposa sulla Luna. Le sue ceneri erano state inserite nel Lunar Prospector, che proprio il 31 luglio del 99 impatta sulla superficie lunare, come ha fatto Kaguya poco tempo fa e come farà Lecross a ottobre di quest'anno.
Va bene, io direi che con questo possiamo chiudere l'intervento di Luigi, quantomeno in diretta, a meno che tu non ci vuoi fare compagnia per il resto del podcast.
Stai con noi, Luigi.
Ma sì,
per
dai.
Me non c'è problema. Se vi interessano dei flyby vecchi, io ne ho qui, eh.
Oh, ma Luigi, come mai non ti abbiamo mai chiesto di restare prima? Dacci dentro.
Il 31 luglio del 1969 il Mariner 6 effettua un flyby con Marte, stessa cosa il Mariner 4, sempre flyby di Marte, il 14 luglio del 65. Poi c'è la Venera 8 che atterra su Venere, questo è un flyby molto vicino perché il 22 luglio del 1972 proprio scende. Stavo buttando l'occhio.
Beh, uno te lo dico io, che il 4 luglio, oltre che essere il compleanno della mia mamma, a cui faccio tantissimi auguri già ora, cade il 955esimo anniversario della esplosione della nebulosa del granchio. M1
un 4 luglio con un fuoco d'artificio più potenti della galassia.
Questa è ottima. Effettivamente sì, no, è importante ricordarlo perché è la prima supernova della cui esplosione è stata data traccia in documenti scritti, in particolare dagli astronomi cinesi che divinavano il cielo per l'imperatore rischiando la capoccia ogni volta, quindi avevano una attenzione particolare a questi fenomeni. Scusami se ti ho interrotto, ma anzi qui stiamo interagendo, non è un'interruzione.
Vabbè, certo.
Oh, questo mi piace, il 30 di luglio, quinto anniversario, era il 2004, dell'inserzione in orbita di
Saturniana
della sonda Cassini.
Sì, ci sta restituendo delle immagini da fantascienza. Ragazzi, all'ascolto, ma avete mai buttato un occhio per davvero sul sito cyclops.org che pubblica regolarmente le fotografie in arrivo da Saturno? Guardate, sono qualche cosa di straordinario, sembrano delle illustrazioni fatte...
Nulla da invidiare a opere d'arte.
No, no, è incredibile, vero?
Ok, siamo davvero arrivati in conclusione, la puntata è stata comunque abbastanza lunga, le nostre pizze non sono ancora arrivate, quindi spero che non ci interrompano proprio nel momento della registrazione del finale. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di unirsi alla chat su Ustream nonostante l'ennesimo brevissimo preavviso. Ringrazio Luigi di essere stato con noi, ringrazio Paolo anche se n'è già andato, e do appuntamento a tutti a, non lo so, vediamo un po' come siamo messi con Astronauticast di agosto, al peggio se ne riparla a settembre. E riallacciandomi proprio al discorso rivolto al mare e alle onde fatto da Michael, mi è venuto in mente uno dei podcast che preferisco, che purtroppo non esce da un po' con un nuovo episodio, forse perché nella casa del ragazzo che la realizzava è arrivato un secondo figlio e so bene cosa vuol dire badare a bambini piccoli e quanto tempo vi prendono. Nonostante sia una cosa meravigliosa, certamente i podcast e le passioni passano in secondo o in terzo piano. Sicuramente vi consiglio di ascoltare il podcast Il Nissardo, che in questo momento non ricordo dal punto di vista dei riferimenti web, lo cerco al volo per voi. Ilnissardo.com. Il sito di questo podcast è www.ilnissardo.com. È realizzato da Andrea, un ragazzo toscano che con la moglie è emigrato in Francia e parla sia della sua esperienza come emigrato, ed è un punto di vista davvero abbastanza inusuale per un italiano, ma anche di tecnologia e soprattutto da moltissima buona musica diffusa in una atmosfera di appunto risacca e di tranquillità. È un podcast da gustare davanti a un buon bicchiere di vino rosso. E a questo punto, visto che nel silenzio generale Michael era sgusciato fuori dalla stanza per prendere le nostre pizze che sono arrivate, è tornato ai microfoni giusto in tempo per unirsi al mio saluto e per darvi appuntamento al più presto possibile. Ciao a tutti ad Astra e grazie di averci ascoltato.
Ciao a tutti.
Ciao.
Oh sì, c'è anche Luigi. Salutaci come si deve.
Ciao a tutti, grazie.